Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, una puntata meravigliosa si apre oggi perché sono contentissima di condividere con voi un ospite che veramente ci parlerà delle immigrazioni, del tema delle immigrazioni, dell'integrazione e non solo. Io ogni tanto, diciamo, descrivo i visi delle personalità incredibili e immense, come nel caso di Ornella Urpis, che vogliono partecipare e veramente ci mettono il cuore e la professionalità. Per me è una professoressa perché vi devo dire una cosa personale. Io appunto mi sono formata presso l'Università degli Studi di Trieste e lei era professoressa, sì. Io la guardavo con molta ammirazione, che era esattamente lo stesso sguardo con cui la guardo oggi, e la sentirete e penso condividete con me questa grande ammirazione per una donna, una studiosa che veramente fa ricerca. E voi sapete che Apriti Cielo proprio nasce dall'integrazione tra religione, neuroscienze, ma soprattutto ricerca, sacre scritture, cioè un insieme di cose che ci portano a una realtà concreta. Quindi non si parla di fiaba, si parla di cose concrete partendo da dei valori grandi. Valori grandi come quello del tema dell'immigrazione, che è stato molto spesso ricordato dal Santo Padre. E io premio veramente le persone che fanno tesoro di quello che la Chiesa Cattolica ha sempre detto, dalla parola si deve passare all'azione. Quindi chi meglio della professoressa Ornella Urpis poteva oggi parlarci di questo, perché il tema dell'immigrazione lei lo affronta da tantissimi anni nelle sue ricerche. Lei è sociologa e quindi è molto interessante sentirla e soprattutto capire e comprendere come si è evoluta anche la parte dell'immigrazione. Oggi parliamo in particolare di un libro che invito tutti a leggere, è anche open source, online lo si può trovare, scaricare e quindi direttamente dal sito dell'Università di Trieste. Quindi parliamo di un libro molto importante e riconosciuto, perché parla delle tante vite, racconti di migrazioni nel tempo. Quindi ringrazio la regia di Alessandro Sinico che con molto coraggio e volontà ci segue, e qui vi invito proprio primariamente a leggere queste biografie che parlano la lingua dell'uguaglianza, che è qualcosa veramente di concreto e meraviglioso. Infatti le interviste ci sono in questo libro ci introducono in un mondo di uomini e di donne che per scelta o per necessità hanno dovuto affrontare una partenza per una terra lontana, uno sradicamento territoriale e culturale e un rimodellamento della propria identità attraverso la modificazione degli stili di vita, delle abitudini, delle necessità e dei valori personali. Quindi è proprio una descrizione di esperienze di immigrazione, immigrante per motivi economici, il richiedente asilo, il profugo di guerra, la moglie che si ricongiunge al marito, l'irregolare, lo studente, il lavoratore stagionale, il clandestino e tantissimi altri, tutti sembrano parlare con una sola voce descrivendo la propria vita, del paese d'origine e anche poi del viaggio, e una narrazione proprio di come è stata l'accoglienza, soprattutto qui a Trieste. Quindi c'è un intreccio bellissimo in cui si parla proprio di Trieste. Ora, io pregherò oggi la nostra carissima ospite anche di leggere alcuni spezzoni di questo libro che è meraviglioso. Io già mi sono innamorata non solo nel leggerlo ma anche dei titoli, però lo vedremo dopo pian piano. Ma prima di introdurre il tutto e prima di far parlare la professoressa Annalisa Urpis, che non vediamo l'ora, io aprirei con una canzone che ha scelto lei, che è bellissima, e poi ci spiegherà anche il perché, perché è una cosa veramente che fa venire i brividi. È stata apprezzatissima da tutto il pubblico. Ricordo che Santo Padre, proprio nell'ultimo festival di Sanremo, diceva a tutti che la musica è importantissima e veicola più informazioni di qualsiasi altra cosa, e quindi vi invito ad ascoltare adesso questa bellissima musica di Ornella e Mahmood.
Sale, sale, risale, più fior di pelle, in cima a una montagna piena, piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere, pregherò nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vera. E sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio cade, cade una stella. Stella, stella che cade tra le cose, le strade. Questo è quello che accade per chi viene e chi va. Santa allegria, sant'amore che vai via. Ascoltami stasera. Un'altra frase, mezza frase, aspetterò, sperando che sia vera.
Ornella Urpis ha scelto questa canzone. Volevo chiederle appunto come mai, anche perché volevo ricordare che lei peraltro è esperta in sociologia delle religioni, e quindi tra le varie realtà che lei affronta, io so che l'affronta con una profondità particolare. Quindi partiamo da questa canzone, Ornella.
Grazie, allora, intanto grazie di questa presentazione che mi imbarazza sotto alcuni punti di vista, perché ti ringrazio tanto.
Sì, so che sono imbarazzante, lo sapete radioascoltatori quanto sono imbarazzante, però in realtà Ornella si meriterebbe molto di più, perché parliamo di una professoressa a 360 gradi, quindi vabbè, mi taccio.
Allora,
parto
da questa canzone e anche mi collego con questo accenno che tu hai fatto della mia partenza come studiosa di sociologia delle religioni. E Ornella Vanoni, per esempio, l'ho conosciuta in modo particolare in America Latina, perché ho vissuto per un periodo in Venezuela. E in Venezuela ho finito praticamente i miei studi. Avevo un dottorato di ricerca, un PhD qua all'Università di Trieste, e sono stata per un periodo a chiudere il mio primo lavoro, il mio primo libro, che riguardava proprio le nuove forme di spiritualità in America Latina. E lì ricordo che i primi anni, quando andai, il nome Ornella non lo conoscevano, però tutti conoscevano Ornella Vanoni in America Latina. E quindi così mi dice: Ornella, che sei Ornella? Bueno, ah, Ornella Vanoni! Cioè. Allora così, a parte il fatto che è adorabile questa grande donna, ma quindi parto, diciamo, da sociologia delle religioni, dallo studio dell'identità, dallo studio della trasformazione un po' della persona nei momenti della conversione, e le nuove forme di spiritualità che in quegli anni erano presenti e lo sono sempre di più in America Latina. Quindi parto da questo approccio per poi arrivare sostanzialmente a quello che è lo studio delle migrazioni, perché poi di fatto negli anni 90 in poi noi ci troviamo di fronte a un grandissimo fenomeno nuovo, che è entrate di milioni e milioni di persone nel nostro contesto sociale e culturale. Una volta noi facevamo cooperazione allo sviluppo. C'era il Ministero degli Affari Esteri, io lavoravo per un'organizzazione internazionale, tutti facevano cooperazione, ma dagli anni 90 in poi capitò qualcosa di particolare, cioè la cooperazione non era più da farla fuori nei paesi del terzo mondo, ma era proprio da lavorare nel nostro primo mondo, perché l'esterno era diventato un po' l'interno, no? Quindi passai allora dallo studio dei processi dell'identità, della conversione, nei momenti appunto di trasformazione della persona in un'altra identità, in un'altra esperienza di vita, attraverso, in quel caso lì io studiavo dei movimenti religiosi che si chiamavano la Gran Fraternità Universale, cioè persone cattoliche che poi si spostavano in un'altra dimensione più sincretistica, no, della religione. E a che cosa? Ai processi di identità e di modificazione delle persone che arrivavano qua. Per cui in questo libro è un libro antico per certi versi, perché iniziai a raccogliere queste interviste alla fine degli anni Ottanta. E per anni e anni e anni raccolsi tante interviste, qui sono pubblicate le prime 54, ma nel mio cassetto ce ne sono tante altre, ecco. E soltanto che, essendo le prime interviste, per tanti anni dissi, prima o poi faccio un lavoro su questo, e poi è rimasto sempre nel cassetto, fino a un certo momento che la cosa poi è venuta, è emersa, insomma, no? Perché? Perché in questo momento noi possiamo vedere attraverso queste storie di vita un po' anche la differenza fra quello che è stata l'immigrazione dagli anni fino agli anni 80, inizio anni 90, e quello che è oggi. Siamo di fronte a contesti socioculturali completamente diversi, a una migrazione completamente diversa.
E infatti questo è particolarmente interessante. Io volevo sfruttare anche questa tua conoscenza dell'America Latina e per fare un passaggio indietro e chiederti il senso, secondo te, profondo della canzone che abbiamo trasmesso.
Sì, certo. Ecco, mi ero un po' persa, ovviamente, no?
No, tu hai detto cose interessantissime, ma sai, allora, noi abbiamo di fronte una professionista che ha già tantissime conoscenze che noi non abbiamo. Beh, infatti, insomma, adesso sfrutto la sua presenza per capire tantissime cose, perché l'America Latina ebbe un'identità particolare anche da un punto di vista religioso. Tra l'altro il nostro Papa, ricordo, che viene non a caso da un bel paese dell'America Latina, che è l'Argentina.
Sì.
Ma in questo caso questa canzone non è dell'Argentina.
No, certo.
E parla di una preghiera,
di una preghiera, ma soprattutto in questi due meravigliosi cantanti, uomini e donne di spettacolo, Nella Vanoni e Mahmood, di fatto troviamo veramente quello che è un processo di integrazione, no? Quindi in una canzone noi vediamo una donna in età, che ha 90 anni, Ornella Vanoni, e un uomo giovane, e lei italiana purissima, milanese, e lui invece un misto, chiaramente, perché proviene da culture diverse. Come questo, attraverso una canzone, può unirsi e trasformarsi in un messaggio meraviglioso di amore proprio per le generazioni, fra una persona anziana, una persona più giovane, fra una persona di un mondo e una persona che appartiene poi a un altro mondo. Quindi quando le cose poi si fondono completamente, si fondono perché? Perché di fatto gli esseri umani sono tutti uguali. Non dobbiamo pensare ai temi della multiculturalità, della differenza, delle culture, eccetera. Dobbiamo pensare a quello che ci unisce. E cosa ci unisce? Ci unisce il fatto che siamo tutti degli esseri umani con determinate caratteristiche, con portatori di diritti universali proprio, no? Bianchi, neri, rossi, gialli, alti, bassi, anziani, giovani, eccetera. Apparteniamo a quella categoria che si chiama esseri umani, e questo non fa differenza. E in questa canzone, secondo me, si vede proprio questa magnifica relazione fra quello che è l'essenza dell'essere umano, a prescindere dall'età, a prescindere dalla bellezza, a prescindere dalla forza, a prescindere dalla cultura, a prescindere dall'epoca anche, no? Perché rappresentano epoche diverse queste due persone. Per cui secondo me era importante questa musica di Ornella Vanoni. A parte poi si chiama Ornella come me, il motivo per cui l'ho scelta per prima è stato quello. Un'identificazione piena. E dico, dell'America Latina è sempre così molto simpatica la cosa, e che poi sono tornata tante volte Sono tornata per appunto il mio lavoro di ricerca, inizialmente per chiudere la tesi di dottorato di ricerca, ma poi anche successivamente. E negli anni nessuno più si ricordava dell'Ornella Vanoni, perché il mondo cambia, no? E i giovani non conoscevano la Vanoni, ma però conoscevano Ornella Muti. E quindi, e quindi comunque Ornella, insomma, era che è un nome che non è dell'America Latina, comunque è rimasto
quindi,
famoso.
E perdonami la domanda, poi sì. Ritorniamo al tema proprio base. Però la questione è che nel momento in cui tu sei anche una viaggiatrice, no? Oltre che una ricercatrice, io mi chiedo anche per te questa esperienza che molti, penso, radioascoltatori facciano magari di andare all'estero, non di fare ricerca, ma quando noi andiamo in un altro paese ci sentiamo ovviamente un po' in difficoltà, cioè nel senso ammaliati da tantissime novità, ma la nostra identità di genere viene un attimino messa in discussione, non ci sono più le stesse persone che abbiamo a casa, nelle case, insomma tutta la nostra identità è un po' rivoluzionata, poi magari ci andiamo per vacanza, quindi è bellissimo, però sentiamo questo scollamento. Non a caso tu dici Ornella, già il nome era un nome che non c'era se non grazie a delle grandi personalità. Questo per te, che è un primo approccio per esempio con una cultura di migrazione, perché poi noi abbiamo la fortuna magari di non rimanere in un paese, ma di essere di passaggio, ma già questo credo che ci avvicina al concetto che siamo tutti uguali, no? Nel senso, noi ci troviamo sempre con la differenza e l'accoglienza, che può essere più o meno calorosa, e cerchiamo appunto di fare dei ponti dicendo, per esempio, io mi chiamo così come se voi conoscete Ornella Vanoni oppure Ornella Muti, cioè questa difficoltà anche di parlare e trovare dei collanti. Io non so se tu l'hai mai sperimentata, se c'è un paese che ti ha colpito di più o di meno rispetto a un'accoglienza o una non accoglienza, perché è molto difficile, perché i primi giorni sono abbastanza complessi, da un lato abbiamo tutta questa adrenalina, dall'altro comunque dobbiamo cogliere tutta una serie di agganci in maniera tale da farci stare un po' a casa noi e anche stemperare la paura della diversità che può avere anche una persona che ci accoglie nel paese.
Sì, io sono stata migrante e quindi come migrante ho potuto vivere quello che è l'esperienza del migrante, che qui in questo libro è descritta. Perché è descritta? Ma non è la mia esperienza, è descritta l'esperienza di un migrante, di tanti migranti, di tante vite di migranti, che poi se voi le osservate, le leggete, troverete in tutte queste esperienze, cosa che ho fatto poi nelle prime pagine con un'analisi un po' di tipo sociologico, sono tutte uguali, nel senso il rapporto che era la mia esperienza come quella degli altri, cioè il rapporto entrare in un mondo diverso, una società diversa, il rapporto con il clima, perché molti noi sottovalutiamo, ma ci sono provenienze di persone che nascono in dei climi particolari e che poi si spostano in altri climi. Questo va a produrre una serie di problematiche psicologiche non da poco nelle persone e di difficoltà di relazione con l'ambiente, dovuto non alle persone bensì al clima soltanto, per cui il rapporto di compressione legato ad aspetti climatici, ed è per questo che poi fra l'altro uno dice, beh, ma insomma, se queste interviste le hai raccolte nel fine anni 80, inizio anni 90, ormai insomma puoi buttarle nel cestino perché sono cose che non servono più, no? E invece no, perché siccome in fondo gli esseri umani sono tutti uguali, anche le loro esperienze si ripetono, per cui alcuni aspetti che troviamo, chiaramente bisogna contestualizzare, no? Dopo ne parleremo ovviamente, ma alcuni aspetti di relazioni, di problematiche, di integrazione, ma soprattutto di rapporto fra la tua identità personale e la società, sono gli stessi. Che siano passati 10, 20, 30 anni non cambia molto, la mia esperienza e la tua, i problemi sono sempre gli stessi, insomma, no? Poi è chiaro che il contesto cambia e questo fa sì che le cose siano completamente diverse, no? Ma non bisogna buttare via, diciamo, ciò che è stato raccolto, a mio avviso, nel tempo. E questo è poi stato un lavoro che abbiamo fatto con altri studenti, nel senso che forse tu non... Io non mi ricordavo che tu eri la mia studentessa, sinceramente.
Allora, io entravo abusivamente, devo dirlo, scusate radioascoltatori, ogni tanto io ho fatto anche l'abusiva. La questione è che psicologia è una grandissima facoltà che ha vari...
Sì, sì.
Poi diciamo aree, no? Sì. Ahimè, nella mia avevo fatto rientrare abusivamente tutti i corsi di medicina, ma anche quelli di Ornella. Quindi lei si trovava una desaparizione, come si può dire, una persona che non c'entrava nulla.
Quasi,
per fortuna non hanno mai fatto l'appello, quindi era possibile allora... adesso
glielo
posso dire, perché ormai la laurea ce l'ho, penso non me la tolgano, però insomma, diciamo, io mi infiltravo, no? E guardavo questa donna, voi non la vedete, è anche bellissima peraltro, bionda,
vedi,
con gli occhi azzurri.
Diventare rosso sempre.
Sì, ma tanto non si vede in radio. Questa è la bellezza, un'altra bellezza radio è che non si vede se uno arrossisce o no, però io veramente vi devo dire che la bellezza interiore ed esteriore spesso vanno di pari passo. È un mondo un po' particolare quello che stiamo vivendo, perché ovviamente è molto stucchevole a volte il fatto che ci sia una bellezza esteriore costruita e che non ha niente a che fare con la vera bellezza. La bellezza invece che si ritrova in alcune persone non è una stereotipia. Quando io vi dico bionda con gli occhi azzurri, io vi parlo di una persona che proprio emanava non solo una bellezza fisica, ma un'energia e una profondità che era veramente incredibile, con la serenità di una persona che aveva viaggiato. Perché il viaggiare nel mondo, come poi leggerete in questo libro, per chi per necessità, chi appunto per realizzare alcuni progetti di vita, è qualcosa che ci cambia e ci cambia in meglio. Quando noi diciamo vogliamo essere i viaggiatori del mondo, non è una frase fatta, noi apparteniamo al mondo. È qualcosa che ha a che vedere con la nostra identità. L'identità di Ornella, sebbene voglio dire triestina,
sì.
persona che indubbiamente nasce qui, orgogliosamente triestina, come giustamente ci ricorda, è meravigliosa proprio perché si vede che è una identità creata, almeno mi corregga se sbaglio, da diverse realtà ed esperienze. Cioè quasi come che la nostra identità si formi attraverso proprio varie culture, varie realtà sociali. Poi lei ha maggior ragione perché, essendo professionista, ha studiato anche queste realtà, però si è lasciata anche penetrare da tutte queste questi colori, queste modalità, queste cose. Io noto anche sui miei pazienti il distinguo, perché noi siamo nel 2025 e abbiamo moltissimi italiani all'estero. C'è una grande diversità, parliamo sempre di migrazione economica in questo caso.
Certo.
Ce li dimentichiamo molto spesso, sono delle risorse enormi tra l'altro per l'Italia.
Certo.
Noto una grande diversità, in questo volevo chiederle, ma ci sono appunto anche proprio delle storie qui che mi hanno fatto fare questa assonanza, poi lei mi corregga se sbaglio, tra chi va per rimanere e quindi si integra subito con la comunità dove arriva, quindi italiani all'estero, per esempio in Inghilterra, che non frequentano la comunità degli italiani in Inghilterra, bensì direttamente gli inglesi.
Certo.
E hanno molta più chance di integrarsi e di essere felici.
Certo.
Diversamente c'è chi invece sceglie di rimanere nelle piccole comunità di persone che diciamo hanno la loro stessa realtà migratoria, e questo io l'ho visto in maniera molto molto diversa. Ci sono alcuni titoli che a me hanno colpito più di altri, ma sono tutti bellissimi poi queste narrazioni, però indubbiamente è una cosa molto bella quando c'è un titolo: mi è rimasto il timore del confine, di una storia di una ragazza che proprio si interroga sul perché lei viene da dei paesi tutto sommato vicini a noi, insomma, l'ex Jugoslavia, ma decide poi di non andare a, dopo anni che sta qui a Trieste, la invitano a ritornare per la classica festa che penso molti di voi magari avranno anche esperito, no? Rincontrarsi con gli amici degli elementari, gli amici delle superiori, eccetera, e lei decide di no. Decide di no perché sente un'appartenenza maggiore rispetto allo stato che l'ha accolta e dove lei ha potuto realizzare i suoi progetti. E in questo mi ha risuonato molto anche rispetto ai miei pazienti, che io vedo pienamente realizzati, sebbene molto innamorati della loro terra, però che decidono di stare altrove. Questo stare altrove non è eliminare una appartenenza d'origine, bensì è proprio dire: io però ho trovato il mio posto nel mondo. Non so se questa lettura è corretta.
Beh, tu hai trattato tantissimi temi parlando in questo momento. Allora, il tema del viaggio innanzitutto, no? Allora, indubbiamente il viaggio è fondamentale nella conoscenza del mondo. Badate però una cosa, che normalmente noi non viaggiamo più. Perché il viaggio non è vado 2 settimane alle Maldive o vado 10 giorni in Kazakistan a fare un giro, eccetera. Questo non è viaggio, questo è uno spostamento. Il viaggio ha un'altra dimensione. Forse adesso è più difficile viaggiare. Anni fa si prendeva un biglietto aperto, un volo aperto, io prendevo dei voli aperti e potevo tornare in qualsiasi momento della mia vita, non dovevo prendere neanche il ritorno, perché funzionava così una volta. Poi è chiaro che in tutti i paesi potevi rimanere 3 mesi, per cui allora cosa si faceva? Si usciva, per esempio una volta sono andata in Colombia, poi sono ritornata per avere altri 3 mesi, poi no? Però il poter viaggiare significava entrare in un mondo e vivere in quel mondo, ok? Non fare una gita turistica. Quindi noi ci spostiamo adesso, anch'io mi sposto, vado in India, qua, là, eccetera, mi sposto, però non viaggio. Il viaggio ha un'implicazione diversa, un'implicazione di vita, di rapporto con la realtà, che non è il viaggio turistico, ovviamente, no? E la cosa che ho scoperto nel tempo, parlando anche pochi giorni fa con gli studenti, per esempio, dell'Università di Gorizia, ho chiesto: ma voi dove avete viaggiato? Parigi, Londra, Berlino, Firenze, Zagabria, cioè i giovani adesso non viaggiano, o se si muovono in Europa, in un mondo conosciuto, l'Occidente, no? Ma prendere un aereo e andare per un periodo, per un'esperienza di lavoro, per un'esperienza di vita in un altro paese, in un altro mondo e vivere lì, e poi ritornare, ovviamente, quello è un viaggio, ma pochi lo fanno. I giovani attualmente io credo che ne viaggiano pochissimo. E da quello che almeno chiedo all'università ogni tanto, che chiedo così: ma dove avete viaggiato voi? No? Quindi già lì ci troviamo di fronte a una difficoltà anche nei giovani di conoscere realmente com'è il mondo, perché il mondo non è quello che dicono nei giornali o quello nelle televisioni, è un altro mondo, è il mondo che proprio devi viverlo, devi comprenderlo fino in fondo.
Mi perdoni, secondo lei come mai succede questo adesso?
Non lo so, questo non me lo sono chiesto, non mi sono data nessuna risposta, però indubbiamente quando io viaggiavo a suo tempo, che ero da sola, prima di aver fatto 4 figli, perché dopo 4 figli sono rimasta secca, il mio viaggio era Massimo Sappada e Grado, se andava bene con tutti i bagagli tipo Fantozzi, e anche allora ricordo che pochi italiani viaggiavano da soli. Ricordo tanti anni fa, 30 anni fa, per esempio quando ero in Sri Lanka, che c'era la guerra civile, vidi un gruppo di italiani tutti assieme e così parlando chiaramente dissi: bisogna tornare veloce, eccetera, perché c'è il coprifuoco, faccio io. E loro fanno: ma che coprifuoco? Come, non sapete che c'è il coprifuoco? Non sapevano niente, perché viaggiavano con un gruppo turistico e non li portavano alle 6 del pomeriggio in albergo e non gli hanno mica detto che c'era il coprifuoco, che c'era una guerra, non sapevano nulla. Quindi per dirvi che viaggio hanno fatto quelli con un gruppo turistico e non sapevano nemmeno che c'era una guerra in corso, che abbiamo visto una volta, ci siamo dovuti fermare, che non si poteva neanche uscire di casa per 3 giorni perché ci hanno beccato il coprifuoco, che eravamo a casa di persone, e per 3 giorni avevano bloccato la città, Colombo. Quelli non sapevano niente, non sapevano, quindi quello non è un viaggiare, no? E dicevo che già allora io ho sempre notato che pochi italiani viaggiavano da soli, di solito erano paesi del nord. Ho trovato tante persone dei paesi del nord che viaggiavano da sola, uomini e donne anche da soli, ma italiani ben pochi. Se viaggiavano, viaggiavano in gruppo, tutti insieme, insomma, no? Per cui ecco, il tema del viaggio secondo me sarebbe veramente da soffermarsi molto sul concetto del viaggio proprio. Poi hai toccato un altro importante aspetto, il rapporto con la comunità, no? Dicevi, se io vado in un paese, eccetera, se vado in Inghilterra mi trovo magari più amici inglesi piuttosto che italiani. È chiaro che la lingua facilita l'aggregazione, la comunicazione, il rapporto con la realtà, perché con la stessa lingua, io vado a vivere in Cina o mi sposto in Cina per un periodo, non so il cinese, ho difficoltà a muovermi, è chiaro che ho bisogno di qualcosa, se c'è un italiano, grazie a Dio che qualcuno parla italiano, insomma, no? Per cui benissimo. Però badate bene che il concetto della comunità è una mannaia per altri aspetti, nel senso che porta a una chiusura completa dell'individuo. Questo è capitato a molti italiani che sono emigrati, per esempio mia zia che è emigrata in Australia, dopo 40 anni è tornata in Italia, lì non sapeva ancora parlare inglese, perché ha sempre vissuto con gli italiani in Australia e parlava italiano mia zia, dopo è morta qua a Trieste, voleva tornare a Trieste, la sua casa era a Trieste, dopo 40 anni di Australia era tornata che diceva 4-5 parole in inglese. Ma questo capita, lo vediamo ancora adesso, di molte donne di molti paesi che vengono qua dopo tanti anni che vivono da noi, non sanno parlare italiano, arrivano nell'ospedale e hanno bisogno del mediatore culturale perché non sanno parlare italiano, sono i figli che traducono le madri, perché c'è una chiusura completa della comunità, no? E vivere in comunità significa limitare la propria esperienza all'integrazione poi di fatto, no? Quindi a prescindere dalle politiche, che possono essere politiche di chiusura o di apertura di un paese, ma è proprio l'aspetto individuale che fa sì che l'individuo deve esporsi al mondo esterno e relazionarsi direttamente al mondo esterno. Voi avete avuto precedentemente un'intervista con Faghi Ahmed, no?
È vero,
ecco,
è vero.
Faghi, che è stato anche un mio studente, fra l'altro.
Non abusivo, come me.
Ecco, lui da solo, cioè con le sue difficoltà, con tutte le difficoltà, si è rapportato con il mondo esterno, non stando chiuso in una comunità e risolvendo i suoi problemi dentro la comunità, ma proprio con un rapporto diretto col mondo esterno, no? E quello è l'integrazione poi alla fine, perché dipende, è un fattore individuale poi alla fine l'integrazione. Su Trieste.
Sì, perché...
Su Trieste, se facciamo un escurso su Trieste...
Al di là della sua realtà di appartenenza, lei conosce benissimo, ma direi che è particolare Trieste rispetto al resto d'Italia. Uh-huh. E mi piace il fatto che questo libro tratta proprio di storie che poi si sono venute a svolgere qui, cioè partono, sì, da paesi diversi, sì. C'è anche chi è neozelandese, per dire, quindi sì, parliamo, sì. Veramente interessantissimo queste tante vite raccontate in questo libro, perché sono tante vite che vengono veramente da luoghi differenti, ma tutte a Trieste, quindi sì. Trieste è un posto particolare.
Diciamo che come tutti i posti ormai sono particolari, quella volta forse era particolare, adesso un po' meno perché ormai l'emigrazione è diventata un fenomeno comune. Ma è particolare perché invece? Per altre ragioni. Perché negli anni, fine anni 80, a Trieste nacque la prima facoltà, loro si chiamavano facoltà, di scienze tecniche dell'interculturalità. E fu il primo esempio di introdurre negli studi accademici universitari il tema dell'integrazione, il tema del rapporto fra noi e gli altri, no? Con tutta una serie di discipline. Nacque allora con la professoressa Silvana Monti, che creò questa, con tutta una serie di problemi di cui adesso non parleremo, però a Trieste venivano giovani da tutta Italia a studiare scienze tecniche dell'interculturalità, che era all'interno di lettere e filosofia. Ecco, quindi già questo è interessantissimo, no? Come nasce questo primo esperimento di studio proprio, no? E di approfondimento rispetto al mondo della multiculturalità, eccetera, a Trieste. Io a questo punto continuo un po' a raccontare ciò che è successo a Trieste, di quello che io ho conosciuto allora. Badate bene che La sociologia perché, vabbè, la materia che a me ha appassionato ovviamente nella mia vita, no? Ma perché per certi aspetti è fantastica, lo dico sempre quando ho l'occasione di parlare degli studiosi, degli studenti, eccetera, perché ti dà l'opportunità di entrare nel mondo. Quando fai ricerca, entri nel mondo. Spesso noi le chiamiamo ricerca-azione, perché quando tu fai ricerca, entri in quel mondo, lo esplori, a prescindere da qualsiasi mondo possa essere, insomma, no? Lo esplori e conosci mondi diversi che altrimenti non potresti conoscere. Per esempio, dico una cosa simpatica, il professore Alberto Gasperini, che era il mio capo all'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, mi disse: Ornella, fa tu che ti occupi di immigrazione, mi serve per il prossimo mese un articolo per il nostro news di ISIG Magazine sulla prostituzione. E io faccio: professor Gasperini, ma io non mi occupo di prostituzione. Beh, ma insomma tu che ti occupi di questi temi, fai qualche intervista, mi fanno. Allora, cioè, ero disperata perché dicevo, professore, perché io poi lavoravo anche a Gorizia, all'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, nei tempi più anche del dottorato di ricerca, no? Allora parlai con mio marito, gli disse, ma senti, andiamo giù e cerchiamo di notte, vieni con me, devo fare qualche intervista, ma come faccio? Cioè, no, ero molto preoccupata. E poi parlando con delle mie amiche, poi ho pensato, ma forse magari in ospedale, se trovo qualche persona che sta male, eccetera, magari faccio le interviste lì piuttosto che andare in via Trento, no? E poi parlando con altre persone mi dissero, no, guarda che è appena nata un'organizzazione creata appunto da Franco Rotelli, Stella Polare, per cui puoi parlare con Carla Corso, che è qua a Trieste, che è quella che ha proprio lavorato per proteggere tutte le prostitute, eccetera. E così feci dell'intervista bellissima, che poi entrò in un altro mio libro, a Carla Corso, scoprendo un mondo nuovo, scoprendo altri mondi, ma ve ne posso raccontare mille di queste cose. Nel senso che, quindi scopri un'altra cosa, per esempio un progetto che ho lavorato per 3 anni del Dipartimento delle Pari Opportunità, che poi è uscito fuori un libro, Mutilazioni genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti. Abbiamo lavorato proprio con le donne africane nei primi processi di diffusione di quello che era la nuova legge contro le mutilazioni genitali femminili. E lì la bellezza qual è stata? Quella di scoprire che attraverso la ricerca si portava avanti un fenomeno, un nuovo processo, cioè le donne incominciavano a parlare e parlavano pubblicamente che sono state mutilate. Insomma, abbiamo avuto, per esempio, anni fa, pensato, una riunione presso la prefettura di Trieste, alle volte c'era il dottor Leo, che era il viceprefetto, e abbiamo organizzato una riunione proprio con tutte le istituzioni per questo progetto contro le mutilazioni genitali femminili in prefettura. E lì sono arrivate donne che hanno parlato della loro mutilazione e hanno parlato che come secondo loro si potrebbe fare ed era la prima volta che nella loro vita parlavano della loro mutilazione, che nessuno mai aveva potuto neanche dire una cosa del genere. E poi è nato un piccolo processo, io non so quanto, però di fatto una presa di coscienza indubbiamente di queste donne. Ma questo, badate bene, questo è come innescare un fenomeno, no? un processo, che poi queste cose vanno avanti, tanto più che a distanza di anni, con l'ultimo programma Integra, che è un programma del Dipartimento di Scienze Politiche sul tema della salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti, con il Burlo Garofalo e la Slovenia, perché era un interreg, sono tornata a Pordenone dopo tanti anni, dopo 20 anni, e c'era una donna africana che mi ha detto: sai, perché tu avevi lavorato con mia mamma, ed era una giovane di 20 anni africana del Burkina Faso, e sua mamma era una che 20 anni prima ci eravamo conosciute in questo progetto contro le mutilazioni genitali femminili, no? Quindi per dirvi come, lavorando proprio nella ricerca sociologica, spesso entri dentro il mondo reale e magari in qualche modo consapevolmente o inconsapevolmente inneschi dei processi, no? Inneschi dei processi. Ma già il fatto, io ho sentito, mi venivano i brividi, mi ricordo allora, che le donne si alzavano in un gruppo, facevamo vedere il film Muladè, di Sembène Osben, grande regista senegalese. A un certo punto, finito il film, le donne si alzavano in piedi e dicevano: mai più, non bisogna mutilare le bambine, non bisogna toccare le bambine. Cioè questo momento proprio collettivo di presa di coscienza, no? Attraverso un film, ma che era collegato con la ricerca che facevamo. Per cui la sociologia in questo è appassionante, diciamo, perché ti fa entrare in mondi completamente diversi e attraverso la ricerca a volte crei proprio, si possono sviluppare dei fenomeni, dei nuovi processi, no? Ecco, questo è un
questo
punto.
Questo è importantissimo, perché anche oggi, proprio notizia di questi giorni, finalmente si sta sviluppando nuovamente un movimento su questo, anche perché purtroppo da quello che si nota la maggioranza degli occidentali non sanno esattamente cosa significa mutilazione genitale e c'è una grandissima consapevolezza da parte delle donne anche nel poterne parlare, cosa che realisticamente quando si parla di Dubai, quando si parla di paesi che a noi sembrano così straordinari, non ci si rende conto che in realtà la maggioranza delle donne lì subisce mutilazioni senza nessun tipo di pensiero.
Dubai no? Non so, perché l'Arabia Saudita non è una, questo non è legato alla religione, no?
No, loro hanno da qua quello che...
In Egitto, per esempio.
L'Egitto e Dubai dicono, da un punto di vista logistico-pratico, è terribile parlare in questo modo, loro dicono in questo modo sappiamo che una donna rimane fedele.
Sì, certamente.
E questa è una cosa ghiacciante che ovviamente per noi, che pensiamo che siano sempre luoghi ameni, di viaggio, che poi in realtà, come giustamente ricordava lei, questo non è il viaggio in realtà, è fare turismo,
uno spostamento.
Noi ci dimentichiamo che di fronte a tutte queste bellezze in realtà c'è un dramma, il mondo è altro. E tra l'altro lei apriva anche un tema sull'empowerment femminile e anche su quanto sia importante studiare delle lauree particolari come la sociologia, così come ben mi ricordo quanto lei ha spronato le ragazze, le donne, anche a avventurarsi in altre facoltà che erano da sempre appannaggio maschile. E quindi lei ha aperto anche all'idea di dire: voi potete studiare ingegneria, voi potete fare tante cose che erano delle mutilazioni diverse, ovviamente, che il nostro occidente faceva. E ancora siamo agli albori, ma io mi ricordo tutto quello che fece la professoressa Urpis anche nella sensibilizzazione di questi temi. Poi insomma la professoressa Urpis ha veramente scritto diversi libri interessantissimi basati su ricerche. Io volevo chiederle a questo punto se poteva donarci magari la lettura di alcuni spezzoni.
Alcuni pezzi. Sì, certamente, assolutamente sì, però mi premeva raccontare una piccola storia di cosa è successo a Trieste, perché chi non era dentro il processo non lo sapeva. Non sa, ecco, diciamo, io ero in parte dentro questo processo e per cui vorrei un attimo raccontarvelo. Una delle prime organizzazioni a Trieste, nata nel 1998, fu l'associazione Sagal, l'associazione italo-somala, di cui tu appunto avevi citato anche nell'altra trasmissione, perché i somali erano collegati come una colonia, un'antica colonia, molti dei somali avevano il passaporto italiano e per cui soprattutto in quel periodo dove è cominciata la guerra appunto si trasferirono a Trieste. Ma un'altra organizzazione importantissima fu la ILTAC, che era collegata con il centro di Abdus Salam, l'ICTP. Non possiamo dimenticare che una delle istituzioni più importanti a livello mondiale è qua a Trieste, ed è nata nel dopoguerra per tutta una serie di ragioni, dove da tutto il mondo, migliaia e migliaia di studiosi nel settore della fisica teorica sono venuti a Trieste dagli anni quando si è creato l'ICTP fino ad oggi per studiare lì. chi era collegato con quelle organizzazioni c'erano in quegli anni là, c'era un rapporto molto bello, nel senso che facevano feste, organizzazioni, eccetera, si andava a ascoltare concerti, perché molti di questi scienziati erano anche musicisti, avevano comunque, c'erano tutta una serie di aspetti interessantissimi di cultura, e per cui oltre alla ricerca scientifica, la sera c'erano delle feste, delle riunioni, eccetera, e per cui alcune organizzazioni che erano nate collegate con gli ospiti, ecco, del centro dell'ICTP di Miramare. Ma in quegli anni là, sempre stiamo parlando della fine anni 80, nasce anche il centro islamico, che erano per lo più erano studenti universitari, e nasce in via Ireneo della Croce, perché lì è stato il primo centro islamico, no? Per dirvi come un po' questi mondi stavano pian pianino entrando nel tessuto sociale e in quello che hanno costruito poi Trieste alla fine. E per cui si incominciò, c'era la giunta Illy allora, e si incominciò a unirsi un po' con varie persone, poi c'erano i cinesi anche, no? I primi cinesi che avevano cominciato i ristoranti, quello giù in viale, poi anche giù sulle rive. E quindi ci si incontrava la CGL in via Pondares a fare delle riunioni sui problemi che avevano queste persone. Devo ricordare alcune persone: Bruno Colombetta, morto tanti anni fa ancora, un carissimo così comunista di quelli dei ferrovieri di una volta, no? Era un po' lui che organizzava le prime sale, le prime riunioni, eccetera. E si incominciò nel 2001 a parlare di che cosa? Di creare una struttura dentro il comune di Trieste. Torno a dire, eravamo negli ultimi anni ancora del governo della città di Conilli, no? I due mandati di Illy, di creare appunto un organo, il Consiglio degli Stranieri o il Coordinamento degli Immigrati degli Stranieri, eccetera, insomma un organo istituzionale che rappresentasse le istanze degli stranieri a Trieste. E poi finì la giunta Illy, ci fu la giunta di piazza, questo progetto un po' cambiò, c'era una serie di problemi, eccetera, per cui questa consulta degli immigrati un po' si fermò, ma siccome c'erano delle difficoltà, si creò a Trieste nel 2001 il coordinamento delle associazioni delle comunità della provincia di Trieste, il CACIT. E il CACIT era quindi una mega organizzazione che conteneva tutte le realtà associative e comunitarie del nostro territorio. E da chi era fondato? E qua voglio dire alcune organizzazioni: SAGAL, AD1 era l'associazione culturale italo-araba, l'associazione Sharzad, che era l'associazione italo-iraniana, perché molti iraniani scappavano allora perché era tutta la rivoluzione, e quindi erano tutti scappati, erano a Trieste, e questa associazione Sharzad era un po' la loro punto di riferimento. Interethnos nacque allora, Ruski Dom, poi il Centro Culturale Islamico della Venezia Giulia, l'Associazione Culturale del Senegalese della provincia di Trieste, l'Associazione Panachea Serba, il Consorzio Italiano di Solidarietà, l'ANOLF, poi l'Associazione Ponti d'Europa, European Bridge, l'Istituto Euro-Mediterraneo, Etnoblog, l'Arci di Trieste, ma si unì anche al Collegio del Mondo Unito, il Consiglio Italiano dei Rifugiati CIR, l'Associazione Culturale Tina Modotti, poi c'era la Conferenza Mondiale delle Religioni, l'Associazione Culturale Serba Vuk Karadzic, e l'Associazione Culturale Quilombo Italo-Brasiliana e quella cinese del Friuli Venezia Giulia. Primo presidente fu Faghi Ahmed, per dire, ecco. Questo volevo ricordare, queste sigle che adesso non dicono più nulla, ma chi allora ha vissuto quei momenti, e questo era il mondo di allora. Cioè, e ricordo la prima volta che eleggemmo il presidente, lo eleggemmo in una grande tavola della CGL, e bisognava fare le elezioni. E ci fu una mia amica, avevamo una scatola, mettevamo il nome della persona, eccetera, perché c'erano due o tre persone, anche Hector Sommerkamp Castillo, fra l'altro, non so se lo conosce, era un peruviano che era presidente lui allora, che dopo. E quindi bisognava scegliere il presidente. Questa mia amica del Chad disse: tremava tutta, Marnella fa, sto tremando, perché gli faccio? Mi faccio, ma perché? E fa, perché è la prima volta che voto nella mia vita, nel mio paese la democrazia non esiste, e qui la prima volta che voto sono tutta emozionata, per dirvi come già questo era un processo proprio di identificazione con quello che sono i valori costituenti della nostra società, no? Ecco, questo volevo appunto dirtelo perché... E anche dirlo alla radio, perché mi sembra che questo sia stato un percorso importante.
Sì, anche perché tu ricordi una parte in cui l'immigrazione non era vista come un problema. Era qualcosa che nasceva da un incontro tra realtà politiche e realtà appunto associative. E lì si sperimentava la democrazia, che è qualcosa di importante, no? E innovativo per molti. Adesso invece viene vista più come una paura. E quindi c'è una lettura totalmente diversa, quindi ringrazio moltissimo la professoressa Urpis di narrarci un periodo in cui poi c'è, tra l'altro nel libro troverete, c'era anche tutta la parte della guerra dell'ex Jugoslavia, quindi una cosa fondamentale che ha veramente colpito tutti noi e nessuno aveva l'idea di dire non accogliamo per paura. No? Certo. Forse c'erano delle contrapposizioni, delle letture ovviamente ideologiche un po' difficili e anche opinabili su chi avesse ragione e chi ha torto. Ricordiamo sempre che le guerre non sono una partita di calcio, quindi gli schieramenti sono da evitare, ma insomma era innegabile che ci fosse un po' anche allora. Noi purtroppo, ahimè, abbiamo sempre pochissimo tempo, ma io veramente sarei ora a ascoltare la dottoressa Urbis, che è una cosa incredibile. Quindi veramente la prego di darci questa piccola pillola di questo libro che è fantastico, perché veramente ci sono alcuni titoli che già parlano da soli. Per esempio l'ultimo conclusivo posso spoilerare, tanto non leggiamo il perché, ma vorrei sentirmi veramente parte di questa terra, e si riferisce all'Italia. È una cosa molto bella, cioè una speranza. Ma quello che lei ha scelto invece è un testo particolare.
Sì, quegli anni lì erano i primi arrivi. Badate bene che alcuni intervistati miei mi dissero che le persone li fermavano per strada, li chiedevano, ma tu, siccome erano scuri di pelle, ma tu sei uno scienziato, è vero? Perché pensavano che fosse del centro di fisica. Quindi lo straniero era collegato a Trieste con chi? Con lo scienziato, no? Per cui chiaramente adesso
sì, era già un altro modo, no? Totalmente ecco. Un altro modo di approcciarsi.
Volevo aggiungere dell'importanza della radio, perché una parte dei programmi e del fenomeno a livello africano che ha combattuto le mutilazioni genitali femminili sono state proprio delle trasmissioni radiofoniche. E la protagonista di un film, Mulade, che si chiamava Futuma Koulibaly, lei fondò una radio in Mali per parlare con le donne e combattere le mutilazioni genitali femminili. Quindi vedete l'importanza incredibile della radio. E quando noi nel nostro progetto tempo fa a Gorizia avevamo proiettato il film Mulade, e lei ci mandò un messaggio di ringraziamento, quindi per dirvi come questi rapporti sono fantastici, e in quei paesi la radio ancora ha una grandissima importanza nel creare cultura proprio, no? Creare cultura e diffondere.
E ti ringrazio, Nella, posso... è veramente grande.
ringrazio quindi a voi che mi avete invitato, perché credo che la funzione della radio sia importantissima, ancora più importante alle volte della televisione. Leggo soltanto questo piccolo pezzo dell'intervista. Dice: in Serbia si sapeva che nei paesi occidentali la gente viveva molto meglio. Io lo sapevo perché l'avevo visto con i miei occhi durante le vacanze estive che trascorrevo a Trieste. Qua si poteva vivere e non solo sopravvivere. Jugoslavia era aperta all'Occidente e veniva chiamata l'Occidente dell'Est perché eravamo dei privilegiati rispetto agli altri. Quando si è trattato di andare via dalla Jugoslavia sono venuto a Trieste perché sono nipote di un immigrato. Per questi motivi ho deciso anche di venire qui in Italia, ma a dire la verità anche perché il mio paese non si parlava né si sapeva molto del resto d'Europa. L'Occidente era l'Italia e l'Italia era Trieste.
Meraviglioso, veramente ogni parola di questo testo è incredibile e tocca il cuore. Io ringrazio veramente la professoressa Ornella Urpis perché ci ha donato tantissimo e molto ancora vorremmo sentirla. Ringrazio la regia di Alessandro Sinico perché veramente è impagabile e grazie. Certamente auguro tante vite a tutti noi, anche alla nostra radio, perché non si sa mai, io la speranza ce l'ho sempre, e coltiviamo veramente questa grandezza che ci ha donato la professoressa Urpis. Quindi io continuo a dire alla prossima puntata, poi quello che sarà sarà. Un abbraccio grande a tutti voi.
Grazie a voi.
Grazie alla professoressa Urpis, grazie Alessandro Sinico. Grazie. A presto.
Ciao, ciao.
Apriti cielo. Società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.